Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nella pubblicità la vita è bella. Si dice addirittura la famiglia del mulino bianco, senza problemi. Nella realtà ci sono problemi, ci sono prove, ci sono dolori. A volte lo leggeri, a volte terribilmente profonde. A volte sono come, sembra quasi di letteralmente camminare in mezzo a una grande fornace di fuoco. Ci sono prove che sembra che ci distruggeranno, ci schiacciano, spezzano i nostri cuori. Io sto aiutando varie persone che stanno passando prove profonde. A volte le nostre forze non bastano. Non ce la facciamo. Ci sono prove troppo pesanti per noi. Dove è Dio? Dove è Dio quando abbiamo prove terribili e gridiamo: Signore, aiutami, aiutami, toglimi questo! E la prova va avanti. Dove è Dio? Possiamo trovare aiuto? Possiamo riposarci in mezzo a prove dure e pesanti? Abbiamo bisogno di risposte, abbiamo bisogno di capire per poter avere pace nelle prove. E nella Bibbia Dio ci dà le spiegazioni, le verità sicure che possono darci pace in qualsiasi prova. Venite con me a considerare alcune delle verità che Dio ci dà, che possono darci pace nelle prove. Perché quando dico dove è Dio? Io, Dio c'è e che io non so dove guardare. Prima di tutto la Bibbia ci insegna, o prende come fatto, che ci sono prove. Mai la Bibbia nega le prove, la Bibbia dice che ci saranno le prove. Paolo diceva ai credenti, tramite tante tribolazioni che dobbiamo entrare nel regno di Dio. In Giovanni 15 Gesù dice, sappia che il mondo vi odierà. Tutti quelli che vogliono vivere piamente saranno perseguitati. La Bibbia ci insegna che ci saranno prove. Dappertutto, dall'inizio alla fine, la Bibbia parla di prove. Esempi ci sono a non finire. Salmo 40 versetto 2, notate la prova che c'era. In questo caso Dio aveva guarito, tolto fuori dalla prova, ma sentite come era, vi leggo: mi ha tratto fuori da una fossa di perdizioni, dal fango della palude, ha stabilito i miei piedi su una roccia e ha reso saldo i miei passi. Allora, lì il salmista parla di essere stato in una fossa di perdizione, nel fango della palude. Allora, una fossa di perdizione non riesce a uscire. Fango della palude è come sabbia mobile, tu sei dentro questo fango e non riesci a uscire. E tu cerchi disperatamente, non riesci. Tu mi hai tratto fuori da una fossa di perdizioni. Non sono riuscita a uscire io, ma mi hai tratto fuori. Isaia 43, leggiamo di prove terribili, ma leggiamo anche della cura di Dio. Ma voglio notare le prove, arriveremo alle cure, ma voglio notare come Dio descrive le prove in cui dobbiamo camminare. Conosciamo questo brano. Ma ora così dice l'Eterno, che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. O attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Allora, certo, qui c'è da gioire nella cura, ma voglio notare le prove. Passare acque profonde, che si camminare nel fuoco, attraversare i fiumi, situazioni, camminare non un piccolo fuoco, no, un fuoco gigantesco come una stanza piena di fuoco, una fornace grande, e tu devi camminare nel fuoco e ci sono prove che sono così, sono terribili e creano angoscia. E dice quando, non dice se dovesse succedere, dice quando camminerai in mezzo al fuoco. Nel piano di Dio ci sono prove dolorose. Dio è onnipotente. Dio potrebbe farci non avere mai prove. Ci sono le persone che mi scrivono, ma come dici tu che Dio manda le prove o manda le malattie, manda le sciagure? Perché Dio lo dice nella Bibbia. Ma non solo, io dico, grazie a Dio che è Dio e non Satana. Come se Dio non volesse quella prova per noi, e Satana sì, e Satana vince e ci manda una prova che non era il piano di Dio, quello sarebbe terribile. Dio si serve di Satana, ma mai ci arriva una prova se non è il piano di Dio. È meravigliosa, sollievo sapere questo. Ma le prove sono terribili. Ci sono prove così come camminare in mezzo a un grande fuoco. E a volte nelle prove non vediamo la mano di Dio, ovvero non vediamo quello che Dio sta facendo, vediamo, preghiamo e non vediamo che cambia qualcosa. E nella nostra stoltezza ci basiamo su quello che vediamo e non su quello che Dio dice. E noi alzando il pugno, ma perché Dio non risponde? Dio è all'opera. Non sta rispondendo come abbiamo chiesto. Magari abbiamo chiesto a Dio di togliere la prova, ma non è momento. Dobbiamo ricordare che molto, molto spesso quello che Dio fa non è visibile al momento. Sembra che Dio non stia operando, ma Dio sta operando. Dio è pienamente in controllo. Ci sono vari salmi dove il salmista parla chiedendo a Dio perché non opera. C'è questa reazione umana, troviamo varie volte. Per esempio, Salmo 10, leggo da 1 a 3. Il salmista, parlando nella carne, basandosi su quello che riesce a vedere, dice, ma Dio non sta operando, vi leggo. O Eterno, perché te ne stai lontano? Perché ti nascondi in tempi di avversità? L'empio nella sua superbia perseguita con violenza il misero. Essi saranno prese nella macchinazione stesse da loro ideate. Perché l'empio si gloria dei desideri dell'anima sua, benedice il rapace e disprezza l'Eterno. In quel momento il salmista non vede la cura di Dio. Vede solo i malvagi che non temono Dio, sembrano di vincere. Però, dopo, in questo stesso salmo, non ancora vede l'opera di Dio. Questo è importante. Non vede che qualcosa cambia, ma si ricorda chi è Dio. E si ricorda che Dio opera e che Dio è fedele. Allora leggo nello stesso Salmo dai versetti 12 a 18. E questo è in mezzo alle tenebre della prova, è una dichiarazione di fede. Leggo. Levati, o Eterno, o Dio, alza la tua mano, non dimenticare i miseri. Perché l'empio disprezza Dio? E gli dice in cuore suo, tu non ne chiederai conto, ma tu hai visto, perché tu osservi attentamente la perversità e l'afflizione per poi ripagare con la tua mano. L'infelice si rimette in te, tu sei colui che soccorre l'orfano. Spezza il braccio dell'empio e del malvagio. Se tu ricercherai la sua malvagità, non la troverai più. L'Eterno è re per sempre. Le nazioni sono scomparse dalla sua terra. O Eterno, tu dai ascolto al desiderio degli umili. Tu rafforzi il loro cuore. Le tue orecchie sono attente per fare ragione all'orfano e all'afflitto, affinché l'uomo fatto di terra smetta di incutere spavento. Allora, all'inizio gridava, perché te ne stai lontano, perché ti nascondi in tempo di avversità. E qui dicendo, tu ascolti, tu curi, tu operi. E qual è la differenza? Perché nulla era cambiato? La differenza è, si è ricordato di Dio. La differenza è, si ricordava, all'inizio dimenticava chi è Dio. E quindi quando noi parliamo stoltamente, come lui parlava all'inizio, ma perché non rispondi? Stiamo parlando da stolti, dimenticando chi è Dio. Dimenticando che Dio risponde al momento giusto, nel modo giusto. E noi possiamo pregare con fede come il salmista, non perché vediamo, ma perché sappiamo chi è Dio. Dio non ci lascerà. Quindi, la prima cosa per avere pace, dobbiamo riconoscere che ci sono prove. Ci sono prove e sono gestite da Dio. Non che capisco, ma posso sapere e credere. Come se un dottore di cui c'è vera fiducia mi dà una medicina, io posso dire non capisco come questo può aiutarmi, ma mi fido. Infatti la chiave per avere pace in mezzo alle prove è di ricordare le verità di Dio che riguardano le prove. Allora vorrei guardare nel resto del tempo alcune verità che Dio ci dà che possono darci pace. Infatti, una verità incoraggiante è che in mezzo alle prove più profonde, come anche le prove piccole, Dio è un vero rifugio. Dio è un vero rifugio. Qual è il danno più grande che le prove ci fanno? Di solito. Qual è il danno più grande che la maggioranza delle prove ci fanno, se ci fanno danno? E questo dobbiamo pensare. Qual è il danno più grande che le prove fanno di solito? Ci tolgono la pace. Questo è il danno più grande. Pochissime prove ci fanno morire, cioè, ma magari una prova ci farà morire per ogni persona, basta. Ma ci tolgono la pace, ci fanno avere timore e agitazione nel cuore anziché la pace. Questo è il male peggiore di una prova. Allora, quello che ci serve per avere la pace in mezzo alle prove, cos'è? Cos'è che ci serve? Come possiamo avere pace in mezzo ad una tempesta, una terribile prova che ci arriva pesantemente, in modo molto pesante? Come possiamo avere pace? Ci serve un rifugio. Ci serve un rifugio. Che cos'è un rifugio? Pensate a un rifugio. Un rifugio se guardate nel vocabolario, è un posto atto a proteggere dal pericolo. Quindi è un posto che ci dà sicurezza in mezzo a un pericolo, o piccolo o grande, in una guerra, con un nemico molto forte. Ci possono essere fortezze che sono più forti delle loro bombe. E dentro questa fortezza mandano tutte le loro bombe e missili, ma non possono arrivare a te. Qual è un rifugio? Se c'è un fuoco in un palazzo, ma esiste una stanza in mezzo fatto in modo molto speciale che resiste qualunque fiamma, resta integro, non si riscalda. C'è ampio aria perché c'è un tubo che va fuori, che porta dentro aria fresca. Allora è un rifugio. Se ti trovi in una giungla e una tigre vuole ucciderti e tu hai un jeep blindata, tu sei al sicuro. Tu guardi dalla finestra, il tigre sta fuori, ma il vetro è molto fitto e non può entrare. Hai un rifugio sicuro. Il punto importante da capire è che un rifugio è un luogo, se è un vero rifugio, un luogo assolutamente sicuro nel pericolo. C'è vera sicurezza in un vero rifugio, anche nella prova più profonda. Allora, se tu sai che il tuo rifugio è sicuro, avrai paura? Se tu sei sicuro, sicuro, che è sicuro e che sei al sicuro, no, avrai pace. Allora, volta dopo volta, la Bibbia parla del fatto che Dio è un vero rifugio, il vero rifugio per noi nelle prove. Voglio leggere alcuni di questi tanti brani per aiutarci a capire quanto è importante per noi di sapere e ricordare durante la prova che Dio è il nostro rifugio sicuro. Salmo 7, versetto 1. O Eterno, Dio mio, mi rifugio in te. Salvami da tutti quelli che mi perseguitano e liberami. Mi rifugio in te. Tu sei il mio rifugio. Mi rifugio in te. Salmo 9:9. L'Eterno sarà un rifugio inespugnabile per l'oppresso. Un rifugio inespugnabile in tempi di distretta. Cosa vuol dire che l'Eterno è un rifugio inespugnabile? Vuol dire che chi è lì dentro è completamente al sicuro e nessun nemico riesce a arrivare a lui. Pienamente al sicuro. Chi è dentro quel rifugio che è l'Eterno è assolutamente sicuro. Nulla può raggiungerlo per fare del vero male. In tempo di distretto, quando le prove sono più grandi di noi, l'Eterno è un rifugio inespugnabile. Per chi? Non per tutti. Non per tutti. Per chi spera in noi. Salmo 18, 1 e 2, e anche l'introduzione del Salmo, ci ricorda una situazione. Davide era perseguitato dal re Saul. Re Saul con l'esercito cercava di trovare Davide per ucciderlo. E quindi Davide, ovunque va, le persone lo tradivano, mandavano messaggeri a Saul. È qua. E Davide doveva scappare per la vita. Si trova un altro posto e la gente, è qua. Doveva scappare per la vita. E sapeva, prima o poi mi prenderà. E Dio lo ha salvato, miracolosamente. Davide ha scritto questo Salmo 18, vi leggo, al maestro del coro. Salmo di Davide, servo dell'Eterno, che rivolse all'Eterno le parole di questo cantico nel giorno in cui l'Eterno lo liberò dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. E gli disse, ti amo, o Eterno, mia forza, l'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, la potenza della mia salvezza, il mio alto rifugio. Davide aveva appena passato una prova terribile dove rischiava di morire letteralmente. Eppure poteva dichiarare: l'Eterno è la mia rocca. Cos'è una rocca? È una fortezza sicura. Infatti poi dice: la mia fortezza, che descrive un posto che è in battaglia, non si può arrivare a quella fortezza. Il mio liberatore, cioè colui che mi libera, è proprio Dio che ci libera. Davide ricordava questo. Tu ti ricordi di questo? Nelle tue prove? Gridi a Dio senza fede: oh Signore, Signore, perché non rispondi? Oh, Signore, grazie che tu sei con me, grazie che tu sei in controllo di questo. Io non capisco quello che fai, ma tu stai operando e tu sei in controllo e tu porterai a termine questa prova quando è il momento giusto. Tu preghi con fede? Quindi dammi la forza di avere pace in te finché questa prova serve. Pregate con fede o pregate con disperazione: Signore, perché non rispondi? Davide dice: la mia rupe in cui mi rifugio. Davide sapeva: tu sei il mio rifugio, in questo caso rupe. Mi rifugio in te, mi fido di te. Tu sei il mio scudo. Davide, che aveva combattuto in tante battaglie, capiva l'importanza dello scudo per proteggere dai dardi, dai lanci, da tutto. Davide diceva: tu sei il mio scudo, ed è il nostro scudo. Tu sei la potenza della mia salvezza. Dio è la potenza, non siamo forti per conto nostro. Dio, chi è in Gesù Cristo, chi è diventato un figlio di Dio, non deve appoggiarsi sulla propria forza. Non deve dire: non riesco, non riesco, non riesco. Deve piuttosto dire, Filippesi 4:13. Cosa dice? Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Fortificatevi, Ebrei e Efesini 6:10, nel Signore, nella forza della sua potenza. Tu sei la potenza della mia salvezza. Dio era tutto questo per Davide. E Dio sarà questo per ogni vero figlio di Dio se confidiamo in Lui. Passo Salmo 31, versetto 30, in cui leggiamo di altri aspetti del rifugio che abbiamo nel Signore. Leggo: tu li nascondi nel segreto rifugio della tua presenza, dalle insidie degli uomini. Tu li custodisci in una tenda, al sicuro dalle contese verbali. Una cosa meravigliosa che vedo qui: l'Eterno stesso ci nasconde nel segreto rifugio della sua presenza. L'Eterno stesso ci prende e ci nasconde. A volte noi non abbiamo mica la forza per nasconderci da soli. Siamo sfiniti, la prova è troppo forte per noi e non abbiamo forze. Signore ci nasconde. Noi siamo l'oggetto, il Signore è il soggetto che agisce. Ci nasconde in se stesso, grazie a Dio. Salmo 32, versetto 7, un altro esempio di che Dio è il nostro rifugio. Leggo: tu sei il mio luogo di rifugio, tu mi perseverai dall'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Tu preghi così? Prima di vedere quello che Dio farà, tu preghi così? Tu sei la mia liberazione, tu sei il mio rifugio. Cioè, sono preghiere da pregare. Signore, come devo fare? Non lo so. Mi mostrerai, ma tu sei con me, grazie. Tu ringrazi Dio che è con Lui, è con te se tu sei credente. Tu ringrazi Dio quando ancora non vedi quello che sta facendo? Oh, grazie Dio che è con noi, o che possiamo dichiararlo. Poi, conosciamo mega bene, molto bene, Salmo 46. Leggo al momento, solo versetto 1 all'inizio. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Grazie a Dio per questa verità. Dio è per noi, noi che siamo in Cristo, un rifugio, un posto sicuro nelle prove. E Dio è per noi una forza, sempre pronto. Le nostre forze non bastano, c'è sempre la forza di Dio per fortificarci. Chi è in Cristo ha la forza di Dio che opera in lui. Addirittura Paolo prega in Efesini che possiamo conoscere la grandezza, l'immensità della potenza di Dio all'opera verso di noi. La forza di Dio è più che sufficiente per ogni prova che potrebbe mai arrivare nella tua vita. Grazie a Dio, Egli è il nostro rifugio ed è la nostra forza a cui dobbiamo attingere. Sempre in quel Salmo, lui parla delle prove terribili, quando sembra che i monti stessi cadono in mezzo al mare, che schiuma, è incredibile, inconcepibile. E poi dice, l'Eterno degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Noi siamo deboli, ma l'Eterno degli eserciti è con noi. Quanto è importante per te e per me di ricordare chi è con me. Qui non dice il Padre di ogni consolazione è con noi, Lui è il Padre di ogni consolazione. Lui qui viene descritto come l'Eterno degli eserciti, per mettere in evidenza la sua potenza. La nostra prova non è niente per Dio, non è un problema per Dio. Lui è onnipotente, Lui non ha difficoltà di gestire la prova nel modo perfetto, di farlo finire al momento giusto, non quando chiediamo, perché spesso non sappiamo quando è il momento giusto. Lui ci cura e ci protegge in ogni prova perfettamente, perché Lui è l'Eterno degli eserciti e Lui è con noi. Prego che stiate vedendo, e non solo vedendo, ma nel cuore aggrappandoti alle verità che stiamo vedendo, che Dio è il nostro rifugio sicuro, Dio è la nostra forza, Dio ci cura nella prova, che non vuol dire che ci fa non avere prove, vuol dire che ci porta attraverso la prova. Salmo 62, versetto 7 e 8. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. La mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui continuamente, o popolo, e fondi il tuo cuore davanti a Lui. Dio è il nostro rifugio. Allora, una cosa che noto qui. Lui esorta al popolo, a noi, confida in Lui, in Dio continuamente, o popolo, e fondi il tuo cuore davanti a Lui. Metti davanti a Lui le tue paure, i tuoi pensieri, le tue preoccupazioni, metti tutto davanti a Lui e poi confida in Lui. Presenta a Dio i tuoi pesi. Cosa dice? Filippesi 4, 6. Non angustatevi di nulla, quindi situazioni terribili, ma in ogni cosa fate conoscere a Dio in preghiere e suppliche le vostre richieste con ringraziamento. Sta dicendo la stessa cosa qui. Signore, ti presento la mia situazione ringraziandoti che tu sei con me, ringraziandoti che è sotto tuo controllo. Io non capisco quello che stai facendo, ma è sotto tuo controllo. In chi confidi? Nelle prove? Confidi in te stesso? Devo fare di più, devo fare di più. Le nostre forze non bastano. Confidi nei soldi? Se posso avere una polizza di assicurazione, mi proteggerà da ogni male? Che inganno. Confidi negli uomini? che hai conoscenze che possono aiutarti? Ah, ma io, lui può morire in un attimo. No, gli uomini non riescono a salvarci da tutte le prove. Confidi nella scienza. Oggi c'è molto fiducia cieca, stolta nella scienza, come se potesse risolvere i problemi. La scienza non può risolvere i problemi. Forse non morirai di una pandemia, ma morirai. Tu puoi stare attento quanto vuoi e forse non morirai da quello, ma morirai di qualcos'altro. La scienza non può salvarti. Solo Dio è il vero rifugio. Beato chi cerca il suo rifugio in Dio, nell'Eterno. Un bellissimo salmo che ci ricorda cosa vuol dire avere l'Eterno come rifugio è Salmo 91. Trovate Salmo 91 mentre leggo. Considerate la cura di Dio nella prova per tutti coloro che dimorano in Cristo. Notate il cuore di Dio, la cura di Dio, la potenza di Dio e quanto possiamo essere sicuri e tranquilli se ci rifugiamo in Dio. Leggo Salmo 91 da 1 a 9. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa a mezzodì. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio, e ha fatto dall'Altissimo il tuo riparo. E poi parla delle benedizioni che avrai. Oh, che meraviglioso! Che meraviglioso! Tu dici, o Eterno, tu sei il mio rifugio? Tu hai fatto dell'Eterno il tuo rifugio? Quando hai prove, tu ti aggrappi a Dio? O ti agiti, come se Dio ti avesse dimenticato. Oh Signore, aiutami, aiutami. Una preghiera così. Sto trovando in Dio il mio rifugio? O è disperazione? Dubitando. Perché non mi risponde? Non è il momento, perché sta usando la prova. Infatti Dio ha promesso più volte nella Bibbia che Lui non ci lascerà. Dov'è Dio? Dio è con te se tu sei in Cristo. Ricordate Ebrei 13, 5, 6 che sta citando l'Antico Testamento? Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò, così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto ed io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Ora piccolo commento, cosa potrà farci l'uomo? Matteo 10, non temetti coloro che possono uccidere il corpo. Temetti piuttosto colui che dopo aver ucciso il corpo può mandare in Genna. Gli uomini possono uccidere il corpo quando è il momento che Dio aveva già stabilito. Dio è con noi, non ci lascerà, non ci abbandonerà. Questo è fondamentale per avere pace nelle prove. È un'altra verità che dobbiamo ricordare. Se tu vuoi pace nelle prove, tu devi ricordare che le prove sono strumenti nelle mani di Dio. Se tu hai mai avuto un intervento, il chirurgo ha usato dei arnesi, dei coltelli speciali per tagliarti. Allora, tagliare non è una bella cosa. Cioè, cerchiamo di non tagliarci di solito. Un bel taglio, e a volte un bel taglio anche grande, non è una cosa gradevole, ma non abbiamo terrore se sappiamo che quel taglio è per farci del bene. Il taglio in sé è un male. E spesso, anzi, lascia una cicatrice per la vita. Lascia una cicatrice per la vita. Però se è fatto bene, porta grandi, grandi benefici. Romani 8, 28 a 30, mai leggere 28 senza leggere 29 e 30. Parla di qual è il bene. Perché se tu leggi solo 28, Romani 8, 28, dove dice che ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene, per coloro che amano Dio, oh, è al bene, ma questo non è bene. No, aspetta. Il brano stesso spiega che cos'è il bene. Quindi leggo Romani 8, 28 a 30 e notate qual è il bene. È un bene eterno. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Grazie a Dio. Il nostro onnipotente, onnisciente, sovrano Dio gestisce tutto affinché tutte le cose che ci succedono nella vita, bene e male, cooperano al nostro eterno bene, che è di essere conformati all'immagine di Gesù Cristo, in modo che possiamo stare nella presenza di Dio senza macchia, nell'amore per l'eternità. Le prove sono strumenti, e leggiamo questi ripetutamente, non sono per sbaglio, non è che Satana vuole farci del male e Dio non lo voleva, no, sono strumenti da Dio. Romani 5, impariamo che le afflizioni e le afflizioni sono prove, sono una forma di prova dura e dolorosa, ma sono strumenti nelle mani di Dio. E sapendo questo, sapendo che quella afflizione è uno strumento di Dio, può darci motivi di gloriarci, che vuol dire gioire, vantarci. Leggo Romani 5, 1 a 6. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale siamo salvi. E ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Noi possiamo avere gioia. Questo ci vantiamo, vuol dire gioire. Possiamo avere gioia nelle afflizioni se ricordiamo quello che Dio sta facendo con le afflizioni. Possiamo avere gioia nelle afflizioni non per le afflizioni in sé, ma per quello che Dio sta facendo. In Giacomo 1, versetti 2 a 4, conosciamo questo brano. Di nuovo impariamo che le prove sono strumenti che Dio usa per maturarci. Qui usa la frase renderci perfetti, che vuol dire maturi, completi, come Cristo. Leggo Giacomo 1, 2 a 4. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. e la costanza compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Oh, grazie a Dio per questo. Spesso io non vedo quello che Dio sta facendo al momento, e neanche tu. Mi arriva una prova, io non vedo quello che Dio sta facendo, ma io posso sapere che la prova è all'opera per rendermi come Cristo, perché Dio me lo dice. Non devo capire come. Spesso non posso capire come. Ma ogni prova che arriva nella mia vita è uno strumento da parte di Dio. Si serve di uomini malvagi, si serve di Satana, si serve di sciagure naturali, ma Dio gestisce tutto per completare la sua opera in me. In 1 Pietro 1, Pietro ci parla della nostra eredità che è conservata in cielo per noi, noi che siamo custoditi, è un'eredità meravigliosa. E poi, versetti 6 a 9, alla luce di questa eredità che abbiamo conservato per noi in cielo, noi possiamo avere gioia anche nelle prove, e ci spiega perché. Leggo: a motivo di questo, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti di varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provata con fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Qui, parlando delle prove che sono come fuoco, eppure noi gioiamo, esultiamo con una gioia ineffabile e gloriosa, perché pensiamo a Cristo e pensiamo a quello che le prove stanno producendo. Pensiamo al fatto che porteranno lode, onore e gloria alla rivelazione di Gesù Cristo. Cambia tutto quando pensate a quello che arriverà. Ed è fondamentale questo. Tutto quello che abbiamo visto finora è fondamentale. Però c'è un'altra verità che è essenziale tenere in mente per poter avere pace nelle prove. Dobbiamo ricordare che le prove passeranno. Tutte le prove di questa vita passeranno. L'ultima prova sarà la morte fisica. Ma non sarà la fine. Non sarà la fine. Sarà solo la fine delle prove che ci saranno. Poi noi che siamo in Gesù Cristo, quando arriva il momento della morte fisica, allora finiranno le prove e vedremo Cristo. E saremo con Cristo. Entreremo nella presenza di Dio e avremo la piena gioia per sempre. Ed è importantissimo che ricordiamo di questa verità mentre siamo sulla terra. Dobbiamo ricordare che la vita sulla terra è solo la preparazione per l'eternità. Non è tutto qui, siamo solo pellegrini, siamo in viaggio. Infatti l'Apostolo Paolo conosceva benissimo cosa vuol dire passare prove terribili. Paolo conosceva le prove molto più di noi. E lui, in un certo brano, in 1 Corinzi 15, spiegando, mostrando con le prove che c'è la risurrezione dei morti, che non è tutto qui, lui spiega: se non c'è la risurrezione, allora è tutto inutile. Ma c'è. Leggo quello che dichiara in 1 Corinzi 15, 32. Se ho combattuto in Efeso con le fiere per motivi umani, che utile ne ho io? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. Ma poi lui spiega: però c'è la risurrezione. E c'è un utile e non è terreno, non è umano, è eterno. Quindi, alla morte fisica, se hai Cristo, finirai le prove per entrare nella gioia di Dio. E se non hai Cristo, tutte le prove di questa vita non sono nulla in confronto con il tormento che inizia in quell'istante. Ragazzino, donna anziana, giovane uomo o donna media età, non importa l'età. Se tu muori senza Cristo, capita, cadi, batti la testa, muori. Iniziano tormenti eterni. Eri troppo tardi. Ma se hai Cristo, quando arriverai alla morte, ti troverai nella presenza di Dio, in gioia. Dobbiamo ricordare che non finisce qua, nello stesso modo che una donna che ha le doglie deve ricordare che non finisce là. Non finisce con le doglie. Le doglie finiranno e poi inizia la vita con il figlio. Secondo Corinzi, se volete trovare un brano più lungo, Secondo Corinzi 5. Secondo Corinzi 5 da 1 a 8 parla di questo fatto, ci aiuta ad avere una prospettiva giusta di che cos'è la vita. Leggo. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppur saremo trovati vestiti e non nudi. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la caparra dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più chiaro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Il nostro corpo qui è descritto come una tenda. Se vai in campeggio, tu sai, io non vivo in quella tenda. Io dormo qualche notte, ma è temporaneo. E il corpo è temporaneo, questo corpo è temporaneo. La nostra vera abitazione è in cielo. Gesù lo sta preparando. Teniamo gli occhi in avanti. Ricordiamo ogni giorno che tutto quello che è qui, di bello e di brutto, passerà. Passerà. Siamo solo pellegrini. Un brano che è l'ultimo brano, penultimo. E voglio concludere con questo, Apocalisse 2. Questo brano mi incoraggia moltissimo da anni. Apocalisse 2 sono le lettere alle sette chiese che troviamo, e questa è la lettera alla chiesa, all'angelo della chiesa di Smirne, una chiesa fedele dove c'era tanta persecuzione, al punto che stavano alcuni di loro morire per la fede. Ma voglio notare come Gesù Cristo incoraggia loro. Secondo Apocalisse 2, versetto 8. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che morì e tornò in vita. Io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia tu sei ricco, e la calunnia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione affinché siate provate e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito ti dice alle chiese. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Grazie a Dio. Quello che importa non sono le prove di questa terra, che finiranno, ma quello che importa è di ricevere la corona della vita che dura per tutta l'eternità. Dio sarà con noi in ogni prova. Dio è un rifugio sicuro in ogni prova. Allora, in quella prova dice che alcuni moriranno. Alcuni moriranno. Lui dice, sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Ma allora Gesù li lasci morire, che vittoria è quello? Ma tutti moriranno. Quello è il momento giusto, ma loro muoiono per poi ricevere da me la corona della vita. Chi può vivere per sempre fisicamente? È possibile? Fisicamente? Uno può scappare la vita? No. Quando arriva il tuo momento stabilito da Dio, tu non puoi scappare. Giovane, vecchio che sei, non puoi scappare. Ma chi muore in Cristo riceverà la corona della vita. Le prove finiranno. Sono utili, sono strumenti da Dio. Sono strumenti per conformarti all'immagine di Cristo, portano gloria a Dio. Ma durante le prove, tu puoi trovare rifugio in Gesù Cristo. Come trovi rifugio? Ma cosa vuol dire, Marco? Sono belle parole. No, non sono belle parole. È una verità. Vuol dire che tu devi fidarti di Dio. Devi fidarti della verità, e la verità, grazie a Dio, che questa prova in cui ti trovi è da Dio. E che Dio la sta usando. Questo è rifugiarti. Rifugiarti non è che Dio toglie la prova. Rifugiarti è di, Signore, io non capisco nulla, ma io so chi sei. E so che questo è da te. E so che tu sei con me. Come lo sai? Perché tu lo dici. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Io so che tu sei all'opera, che stai usando questo per rendermi perfetto, come leggo in Giacomo, per farmi avere una vera speranza, come leggo in Romani 5, per conformarmi all'immagine di Cristo, per purificarmi affinché risulterà a lode, gloria e alla venuta di Cristo. Quelle cose so. Quindi anche se non capisco la prova, so che tu sei all'opera, so che tu sei con me e io ti ringrazio per questo. Ti ringrazio che tu sei con me, ti ringrazio e ti lodo che tu sei in controllo. E le persone malvagie, se è quello, che mi stanno affliggendo, non hanno il controllo di queste situazioni, tu hai il controllo. E non possono fare più di quello che tu permetti. Come vediamo in Giobbe, Satana voleva mandare il male e Dio ha stabilito i limiti. O che possiamo trovare rifugio in Dio, che vuol dire fidarci di Dio. Spesso non abbiamo pace perché non ci fidiamo di Dio. Preghiamo a Lui di togliere la prova e Lui non toglie la prova e perdiamo la fiducia perché stiamo sperando la cosa sbagliata. Dobbiamo pregare il Signore, fortifica la mia fede. E lo farà, lo farà. Fortifica la mia fede, oh Signore, e serviti di questa prova per il mio vero bene. E Lui lo farà. E quando tu confidi nel Dio, tu trovi rifugio in Lui. E tu trovi che chiedendo, fortifica la mia fede, che Lui fortificherà la tua fede. E tu sarai capace a superare tutto. Dio è con noi. Dio è un rifugio sicuro. Dio non ci lascerà. Dio è in controllo. E Dio non permetterà le prove sbagliate. Dio non permetterà che tu sia provato oltre le tue forze che Lui ti ha dato. 1 Corinzi 10, 13. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Ora, Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita, affinché la possiate sostenere. Notate le parole. Non dice che non ci fa passare la prova, dice che ci dà la forza di sostenere la prova e poi al momento giusto di uscire dalla prova. Dio è fedele, Dio è in controllo, Dio sa cosa mandarci. Confidiamo in Dio, rifugiamoci in Dio, guardiamo in avanti a quando non ci saranno prove e Dio avrà completato la sua opera se tu hai Cristo e tu sarai senza macchia nella presenza di Dio, nell'amore per sempre, e tutte le prove saranno state gli strumenti per renderti in quella condizione davanti a Dio. Ringraziamo Dio che Lui è in controllo delle nostre prove. Padre, Padre, prima di tutto voglio chiedere perdono, perché io, e immagino tutti, ci sono stati momenti quando ti ho dubitato, quando non ho pregato con fede, ho gridato con disperazione, non fidandomi di te, di quello che tu dichiari, non credendo che tu fossi veramente in controllo, ma tu sei in controllo sempre. Padre, perdonami. E per, se tutti quelli che sono umiliati davanti a te, perdonaci per averti dubitato, per averti a volte criticato, condannato, perché non hai risposto come volevamo noi, quando volevamo noi, come se fossimo noi sovrani, come se sapessimo noi come gestire tutto. Noi non sappiamo, tu sai. Oh Padre, grazie che tu sei sovranamente in controllo di tutto, grazie che tu non ci lascerai, non ci abbandonerai, grazie che tu non permetterai che siamo tentati, provati oltre le nostre forze. Grazie che gestisci tutto per il nostro vero bene eterno. Grazie Padre, possiamo rifugiarci in te, possiamo avere pace nelle prove più profonde. Basta guardare a te con fede, perché tu sei quel Dio. Ti lodo, ti ringrazio, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.